Vorrei aggiungere anche che non dimentichiamo che c'è stata una crescita notevole di interesse per società matriarcali, per le dee madri. Io continuo a vedere in giro, no, degli amici, conferenze, incontri, seminari su questi temi, quindi c'è un ritorno anche proprio culturale, nel senso dell'interesse culturale. Buonasera,
Volevo portare due esempi che non so, forse chiariscono un po' anche la mia posizione attuale. Allora, io sono stata alla sala quando c'è stata la conferenza con Pisapia e Anita Soni per dare opportunità. E la cosa che mi è saltata all'occhio, non unica naturalmente, ma è stata che le donne hanno buttato via almeno un'ora di ringraziamento. Questi cavolo di uomini, e sono lì. Pisapia è andato lì e ha detto: non sciuperò parole inutili, ringrazio tutte, punto. Cioè, questo è un comportamento che salta all'occhio, salta. Un'altra cosa che mi è saltata all'occhio in questi giorni è stato su Repubblica, principalmente, ma anche su altri giornali, dove c'erano i due vincitori delle medaglie d'oro della scherma. Allora, Vezzali, Montano. Vezzali, che sembra un guerriero con l'urlo banzai, no? Degna proprio dell'imperatore cinese, con fierezza, l'altro che piange. Ma l'altro piange e non dice perché sono una signorina o perché una volta piangevano le signorine, dice: piango, sì, non ho mai pianto, ma adesso le mie lacrime sono lacrime di adulte. Bellissimi. Un uomo che finalmente si mette in discussione. Non è che dice: non piango, 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 però sono lacrime adulte. Allora, questi sono cambiamenti che dobbiamo registrare, che vanno registrati, perché siamo tutti un pochino lì che non sappiamo più dove andare e quindi dobbiamo tenerne conto.
I ragazzi che ieri sono riusciti a evitare la forza pubblica a New York pulendo la piazza,
Sì,
scusate.
come le madri di Plaza de Mayo, no?
Esatto, cioè sono
Cioè, ci
azioni
sono.
teatrali, insomma, che però
Sì, io cioè, volevo
Allora,
puntualizzare questi.
un momento. Allora, c'è Lornella che non è ancora parlata, il nome?
Io Laura.
Laura, allora. Poi dopo farò sì, prima per Lornella e Laura.
Pochissimo, devo dire che sono uscite delle cose,
Voce, voce,
sono
vediamo la
uscite
registrazione.
delle cose meravigliose, di una ricchezza, danno una possibilità di riflessione potentissime. Anche questo accenno, adesso io sono arrivata tardi, sentivo Maria che ha detto appunto, ci ha messo in guardia su questo escamotage molto diffuso di usare le donne per legittimare delle scelte che le donne normalmente, se lo dicono le donne, come per dire, oppure la sinistra perché da sempre è vissuta come paladina del bene pubblico. Quindi ci mette in guardia ed è molto interessante, molto importante sulle manipolazioni, insomma, di non illuderci che le donne, cioè, quello che comunque da tutte le riflessioni che sono scaturite, e quindi ci sono un sacco da parte di tutte proprio. E poi questo intervento, lei è che mette l'accento appunto, dobbiamo proprio riflettere cos'è questa maternità, perché cioè, io vivo in bilico fra il terrore di, non il terrore, no, di capire che cos'è, dove mi colloco, dentro un'essenza ancora. Oppure, cioè, ho visto che anche i miei tentativi di lasciarmi alle spalle degli stereotipi, dei cliché, sono molto difficili, ci ricasco. Quindi il materno, voglio dire, è quello, dove la lasciamo ancora nel privato? Ce lo dobbiamo portare dietro. Perché purtroppo la nostra identità, lo so che sembra un'affermazione essenzialista, è la nostra identità di donne. Ma, non è, ma ce lo portiamo dietro, ma se lo portiamo dobbiamo avere molta pazienza, non so per chi l'ha detto, perché nello spazio pubblico non è che ci siamo entrati, non è solo l'entrata nel mondo del lavoro, l'irruzione che ha femminilizzato, eccetera, è proprio il nostro corpo, e il nostro corpo è vissuto come materno, anche perché noi ci identifichiamo in questo modo, quindi pensare bene queste cose non lo possiamo lasciare ancora nel privato. E quindi in un dibattito pubblico, e negoziando, continuo a pensarlo, con altri diritti, con altri valori che la società comunque ha già prodotto, che ci siamo già negoziando continuamente leggi, perché non è sufficiente desiderare le cose o cambiarle, bisogna proprio aspettare, secondo me, il tempo che la società trovi un assestamento sia da parte delle donne, perché questo lavoro di cura, questa esperienza che abbiamo sviluppato nell'ambiente domestico, non è che portarlo come un pacchetto lì e dire che adesso prendete anche l'altra parte umana, cioè voi uomini e chi è rimasto insomma escluso, privilegiato dal compimento di queste attività. È un patrimonio, però non si può portare così come un pacchetto postale, insomma. Bisogna avere la pazienza di trovare quelle mediazioni che si aggiustano, i tempi sono sempre lunghi. E tu hai espresso molto bene questi passaggi lenti, queste singolarità, queste storie che ognuna merita un'attenzione particolare, ognuna trova poi nel piano piano una modalità di superare questo maternage che ci portiamo dietro, però c'è, e quindi interrogarci su quello, come dici tu Lea, comunque è una cosa fondamentale, è molto difficile.
C'è Laura?
Sì, anch'io mi riferivo a questo che è emerso come tema, che cos'è l'atteggiamento materno, il maternaggio, eccetera, e riflettevo su un'esperienza che io ho fatto in questi ultimi 2 anni di frequentatrice di ospedali, perché non in prima persona, come accompagnatrice. Allora, lì io mi sono confrontata con una professione che si è fortemente femminilizzata in questi anni e ho potuto cogliere in queste dottoresse una modalità effettivamente diversa. Non è vero che la capacità di ascoltare è così propria dei uomini e delle donne ugualmente, e io lì non l'ho viste come espressione di maternage, ma piuttosto di una capacità di relazione e di rispetto che gradualmente sta modificando anche gli atteggiamenti maschili. Cioè l'esperienza che io avevo avuto, che so, 20 anni fa entrando in ospedale, era di doversi porre come interlocutrici forti di fronte ai medici che erano autoritari, non ti ascoltavano, pensiamo come sono state gestite chi ha partorito in quegli anni e qual era l'atteggiamento della scienza e del medico come portatore di autorità scientifica nei confronti del paziente. Allora, non trascurerei questo fatto che ci sono presenze femminili nello spazio pubblico oggi che andiamo a indagare se dipendono dall'assunzione di un ruolo materno o se piuttosto questa diversa capacità di relazione e di rispetto dell'altro non si configuri come appunto quella capacità di generare il nuovo a cui si accennava prima. E l'altra cosa, sempre da nonna, io ormai frequento i giardinetti come nonna, e vedo con spavento un sacco di padri che sono apprensivi come mai una, cioè veramente più di qualunque mamma ansiosa, e mi spaventano questi uomini.
Non
direi il loro, per poi ci sono anche uomini che invece no, che sono sportivi, che accompagnano i figli meglio magari della madre, dell'apprendimento del nuoto, di che cos'altro. Ma direi che forse è anche giunto il momento di interrogarsi sulla soggettività della capacità di relazione e delle modalità di porsi, perché è indubbio che anche nelle coppie giovani ci siano oggi dinamiche un po' diverse. Ci sono situazioni di madri che promuovono l'autonomia dei figli e di padri che invece sono lì, ma non nella maniera autoritaria di una volta che come ruolo mascherava la loro ansia, ma nella maniera proprio così, con le viscere, con le budella sul tavolo, della paura di questo gioiello che magari chissà cosa gli succede. E quindi forse è il momento di intrecciare un po' anche l'analisi teorica sulla soggettività e sulle possibilità che queste dinamiche comunque partoriscano anche dei cambiamenti. Questo mi sembra una cosa molto giusta che avete detto oggi.
Antonella e Daniela, e poi
volevo adesso prendere invece, cioè affrontare quello che diceva Lea. Come gli uomini non si relazionano, forse, com'è che la relazionalità sarebbe femminile? Ecco, io cioè, sono cose importanti da interrogarsi e analizzare bene e ancora, soprattutto condivido moltissimo rispetto agli oggetti, la tecnologia, le pratiche quotidiane. È importantissimo continuare a analizzare cosa ci fanno e come diventiamo, quindi l'analisi va incrementata, ecco, e condotta continuamente, certo. Però, però sulle relazioni volevo dire, un conto è l'ascolto, la capacità di mediazione ascoltando l'altro, che secondo me le donne un pochino di più, mi sembra, che lo facciano degli uomini, perché il relazionarsi degli uomini è molto con una norma, con una mediazione, con una moneta, non proprio poi la moneta magari del denaro, anche, ma con una mediazione normativa. Ecco, allora, ma io ci tengo a dire che bisogna assolutamente anche avere una pratica progressiva che coinvolga altre donne e che stia dietro a quello che le donne stanno facendo, ecco. Perché quello che a me ha sconvolto è stato vedere che sono passati decenni e abbiamo dovuto sopportare delle cose terribili, ad esempio rispetto al corpo. Allora, non si può solo, è anche sbagliato pensare che solo analizzando noi capiamo e miglioriamo la società, perché anche l'analisi ha bisogno di partecipazione d'altri e di osservazione ambulante, cioè cosa avevo detto, progressiva. Cioè, mettendo in atto cose diverse, vedendo le cose diverse che sono in atto tramite altre, anche analizziamo. Ecco, cioè, io non voglio che altri decenni opprimano le donne e le sminuiscano perché intanto alcune di noi stanno studiando. Cioè, bisogna assolutamente trovare una capacità di presenza mobile tra l'approfondimento e le istituzioni e la vita d'ogni giorno e i media e le altre cose.
Daniela, poi dopo se non c'è nessuno ci prendiamo, vediamo la parola. Sì,
no, momento, brevemente, volevo solo visualizzare la figura dei due campioni sportivi. È vero che la Vezzali, cioè è vero che la Vezzali sembrava, come hai detto, quel guerriero, però la Vezzali è quella che giorno e notte ci tempesta in TV con la sua maternità, perché col bambino, ed è quella che anche la Federazione Scherma le sta facendo delle opposizioni, perché lei si porta sempre il bambino sul podio e loro dicono effettivamente i figli sui podi non ci dovrebbero stare, cioè è lei che ha mento qualcosa. E poi sì, lui che piange, però forse il campione sportivo è quello che può ancora oggi avvicinarsi di più all'eroe classico, e l'eroe classico piange, cioè all'origine della letteratura
è
piange,
sui comportamenti che io volevo e dico sul cambiamento. Sul cambiamento, cioè è sul fatto che comunque lui Sì, ma voglio dire, non è tanto se uno un comportamento giusto o sbagliato, è sul cambiamento che questa cosa venga registrata soprattutto su una cronaca che è sempre stata maschilista, no? La cronaca sportiva ha sempre dato dei dettami maschili. Invece è proprio su questo cambiamento che...
I campioni sportivi hanno sempre pianto, perché mondo è mondo.
Ma sì, ma non lo dicevano.
Abbiamo capito poi la questione. Allora, Valeria e poi dopo ridiamo la parola. Maria e Luisa, c'è una cosa da dire.
Gli uomini che piangono sono uomini che piangono, le donne che non piangono e viceversa. Francamente non me ne sarei nemmeno accorta, non mi sembra. Però è vero che forse qualche cosa deve cambiare nei giovani, nei costumi. Io forse non ho abbastanza attenzione per accorgermene. Io sono arrivata a metà del discorso di Maria Nadotti, per cui mi ho perso metà. Mi dispiace moltissimo perché era veramente di un interesse estremo.
È registrato.
Comunque anche il discorso di Luisa, più settoriale, era interessantissimo e sono come piani diversi di una casa, cioè entrambi interessanti. E assolutamente, cioè, parti di riflessioni sul problema. Devo dire che io ho vissuto molto istintivamente la mia maternità, desideravo un figlio e basta, e lì ho avuto un figlio. E mi stupisce l'ideologizzazione su questa cosa, tendo a rifiutare, non la capisco fondamentalmente. Mi ricordo che allora ho cercato di ideologizzare, nel senso che mi ero presa qualche libro sul perché vogliamo perché si desidera essere genitori, ho fatto un po' di recensioni per qualche giornale, mi sono messa l'anima in pace e non ho più pensato alla cosa perché per me era istintivo, cioè per me era un desiderio istintivo. Per cui l'unico libro che non ho letto, per esempio, di Lea, è quello che è scritto con varie autrici sul perché invece noi non abbiamo voluto finire. Non ho proprio letto. Ma non perché ho un rifiuto di questo, io ho avuto una maternità, io sono stata letteralmente distrutta, socialmente, deliberatamente, schiacciata dalla mia maternità, perché il problema è poi quando ti capita qualcosa, cioè finché hai pochi figli, con tutti gli aiuti domestici che si hanno, se lavori magari anche te li puoi pagare, ci sono gli elettrodomestici, tutto sommato io non vedo dov'è questo grande sacrificio, onestamente. È quando cominciano i problemi, cioè quando per esempio un figlio si ammala di una malattia cronica, quando ci sono problemi familiari di vario tipo, che allora diventa devastante, che allora il peso della società e l'identificazione della donna come madre diventa una condanna assoluta e totale. Per cui dovessi ragionare con senno di poi direi, ma è fin troppo poco dire perché non ho voluto figli, cioè a questi parti le donne dovrebbero addirittura... Però devo dire che io istintivamente lo stesso, ancora adesso, tornassi indietro, ripeterei le stesse cose tranquillamente. A me è andata male, però, voglio dire, tutto sommato, penso che a me piacerebbe oggi avere dei nipotini, per esempio. A me manca l'idea di poter avere un confronto generazionale, anche intimo, personale, familiare, diciamo, non familistico, ma familiare. Per cui, non so, la cosa che mi ha incuriosito adesso, prima che mi dimentichi, quali sono i punti della giunta Pisapia che invece non hanno favorito le donne? Perché facendo parte di un circolo insieme, tra l'altro, dello stesso della Gabriella, io non me ne sono accorta, cioè mi è sfuggita questa cosa e quindi potremmo anche porli all'ordine del giorno, perché i problemi ci succedono tutti i giorni. Noi siamo per esempio in un gruppo in cui l'80% sono donne, che sostengono Pisapia, però quei tre o quattro uomini che ci sono nel gruppo praticamente le poche volte che parlano contano 10 volte di più, e le donne hanno solo un ruolo organizzativo e fondamentalmente di scarso. Ma anche andando in giro lo si vede, no, ma non, in questo caso non c'entra la maternità, non c'entra il tema specifico, non c'entra il tema della relazione maternità e lavoro e come conciliare le cose, però penso che adesso per le giovani donne, francamente io non sono ottimista come le... sia una tragedia, perché se no non funziona più niente, ma niente, letteralmente niente, perché tu devi inseguire tutto quello che lo Stato non fa, devi pagare decine di cose, devi dalla bolletta, tutto causa un problema. Io mi chiedo come facciano le donne di oggi, che sono sovraccariche da lavori, tra l'altro precari, a riuscire a tenere in piedi tutto. Speriamo che i giovani siano diventati più collaborativi, ma con i mariti che avevamo noi, o che perlomeno ho avuto io, che se c'è un problema è tuo, se c'è un divertimento è mio, io francamente cioè, non so come possono anche solo sopravvivere. Speriamo che sia vero quello che dite, che è tutto così positivo. Io sarei rimasta sommersa, fossi madre adesso di un bambino piccolo in una situazione come quella di adesso, con una precarietà maggiore del lavoro, con un bambino malato e con l'esigenza di far fronte non solo al lavoro ma alle 10.000 cose che la società non fa più e che scarica addosso alle donne, tanto per cambiare, non so se sarei riuscita a sopravvivere, ma letteralmente a sopravvivere. Mi sembra che la situazione sia molto peggiorata. Mi fa piacere qua sentire invece che caspita, ci sono delle aperture di ottimismo, mi fa molto piacere, io non le vedo, non le vivo nella mia realtà. Ecco, però ecco, ci terrei a dire, siccome tu hai detto, ci terrei a sapere quali sono questi punti, cioè quali sono i punti in cui la giunta Pisapia ha appunto imposto cose negative che sono passate, perché appunto quando vogliono far passare qualche cosa di negativo la sinistra va molto meglio, perché chiaramente loro sono quelli bravi, no?
Con Floriana e
con dopo chiudiamo. C'è una cosa che mi ha colpito molto. Quando c'è stata questa assemblea comunale di a un certo punto qualcuno che è intervenuto ha cominciato a parlare della casa delle donne, anzi delle case delle donne. E io ho sentito scrosciare un applauso enorme, ho detto che bello però questa idea delle case delle donne disseminate finalmente, ma guarda che entusiasmo che c'è. Peccato che questo applauso fosse per Pisapia. Cioè, sì, è entrato Pisapia. Sì, allora, possibile che siamo sempre a quel punto che quando arriva l'uomo adesso non ci sto vedendo un po' su,
lascia aperto, c'è l'aria
per una persona, però non siamo uscite minimamente secondo me neanche questa volta, benché non ci sia paragone con quello che c'era prima, per carità, è viva e viva, però io penso che siamo ancora in quella fase così di adorazione del personaggio, personalistica, leaderistica, eccetera, che è sempre stato un disastro per le donne e che proprio continuerà ad esserlo, perché ce ne vuole prima di cambiare, come dire, dalle fondamenta, no? Questo tipo di società, che è poi quello che mi interessa. Io sono sempre stata, mi sono sempre sentita stretta in qualsiasi ruolo. Quando ero una ragazza di 60, perché ero una ragazza di 60 e quante cose non andavano bene. Quando ho cominciato a lavorare, perché appunto mi sono scontrata con tutta una serie di difficoltà che derivavano dalla differenza che un uomo e una donna trovavano allora nel lavoro, adesso non lo so perché non lavoro, sono pensionata. Quando sono diventata madre, perché cioè, tutti i ruoli mi sono stati sempre stretti. Forse il momento in cui mi sono sentita meglio è stato quando ero molto giovane, bambina, prima di entrare nella fase dell'adolescenza, lì dove cominciano i problemi del ruolo sessuale, del ruolo di genere, e magari adesso che appunto ho superato l'età, voglio dire, non ce l'ho detto, perché quello che dà fastidio è il ruolo. È quello. Io credo che ci siano senz'altro, come dire, probabilmente delle differenze tra il modo di esperire la realtà tra uomini e donne, perché il corpo ha la sua importanza, io penso che ce l'abbia. Quindi il modo che noi abbiamo un corpo veramente diverso, probabilmente. In questo modo, cioè, è probabile che abbiamo un'esperienza diversa della realtà, della materia, no? Tra l'altro, madre, da cosa deriva, latino, materia, sì. Proprio materia. Quindi questa importanza della materia, che forse noi riusciamo a percepire meglio, può avere un suo senso. Questo non mi deve condannare un ruolo. Il problema storico è stato proprio quello, la costruzione dei ruoli, la costruzione delle tradizioni che hanno generato in qualsiasi tipo di civiltà, perché non solo da noi, ma ovunque, hanno generato una costruzione sociale che ha ingabbiato le donne e in un certo senso secondo me ingabbiato anche gli uomini. Cioè io sono assolutamente d'accordo sul fatto che loro stessi, non credo che tutti gli uomini avessero voglia di fare i guerrieri, di dare prestazioni, è stato anche questo un ruolo costruito, sicuramente a loro vantaggio e al nostro svantaggio, questo mi pare ovvio. Però questa, e sono sempre molto d'accordo quando lei dice, quando parla della divisione mente corpo, pubblico privato, cioè è quello che ha sostanziato, no, la condizione che noi abbiamo dovuto poi trovarci addosso e dalla quale stiamo molto faticosamente cercando di uscire. Anche perché c'è sempre la trappola, voglio dire, si è visto nei partiti, le donne viste come risorse, usate, eccetera. E attenzione, è stato questo della sinistra, adesso c'è una nuova, non so cosa ci sia di nuovo, io vedo delle cose nuove nelle piazze forse, ma anche lì ci sono dei problemi, perché nella piazza di Madrid, se non sbaglio, è successa una cosa molto importante, cioè a un certo punto un gruppo di donne ha dovuto protestare per la maschilizzazione della protesta e l'ignoramento totale della presenza delle donne e del loro ruolo. Qui ci siamo di nuovo. Cioè noi siamo sempre in pericolo da questo punto di vista. Per me è anche però c'è un momento in cui se abbiamo qualcosa da dire di diverso dobbiamo farlo perché è un momento di transizione, di fragilità, di incertezza, di confusione. Nel mondo si muovono comunque molte richieste di cambiamento profondo e radicale. Credo che noi, con i pensieri che abbiamo avuto da decenni in qua, le lavorazioni che abbiamo fatto, abbiamo guardato le cose con uno sguardo diverso da quello, come dire, prevalente, dominante, di materie ne abbiamo. E forse è il momento di esprimere questa nostra voglia di trasformare il mondo e di vivere, perché secondo me tutto sta a cambiare. Quello che oggi viene visto come senso prevalente della vita, e che secondo me stanno contestando le piazze in tutto il mondo, lo stanno contestando, il senso che ormai si è costruito come prevalente nella società, no? Per cui c'è una gerarchia tra cui il lavoro, separato da lì. Io penso che dobbiamo costruire un altro modo di stare al mondo, credo che in questo abbiamo una capacità del lavoro.
Scusate, io posso essere stronza, scusatemi, ma avete perso gli interventi iniziali.
Sì, purtroppo sì.
No, e quindi, come dire, le cose che. Scusate, sono stronza.
Ma perché siete arrivate così? Abbiamo cominciato così. È bene, ma un po' di disciplina
nel lavoro, nel senso nulla è negativo, te la rubo in bocca, ci toglierò un po', nulla è negativo, ma è come se la portata di entrambi gli interventi che taravano le cose in maniera diversa, no? Venisse vanificato dal fatto che poi ognuno di noi parla a ruota libera, no? E poi c'è costantemente questa rimozione del fatto che noi abbiamo parlato per anni della nominazione del mondo che ormai stiamo dimenticando come concetto, oppure del fatto che noi costruiamo un mondo in virtù del linguaggio che produciamo. Allora, intendo dire, si arriva puntuali e si interviene, come dire,
ma sì, abbiamo avvisato,
il problema ha ripreso comunque, non mi pare che ha ripreso perfettamente i temi che c'erano. Per favore, allora
chiedo scusa se ho preso qualcuno senza
torniamo. Allora, io vediamo quando si arriva alla stanchezza, poi dopo si sceglie. Non si sa dove si va a finire. Allora, per favore, adesso ridiamo, chiusi la discussione, che abbiamo discusso tantissimo e bene, e ridiamo se hanno cose da dire, dare la parola a Luisa Pogliana e a Mariana Dotti, che hanno appunto avviato in modo così interessante questo incontro di oggi.
Sì, è stato interessante tu.
Molto, no. Tutti, sì, loro hanno dato un buon avvio.
Allora,
ti ringraziamo per quello.
Anzi,
buono.
No, per me va benissimo invece che si arrivi anche dopo. L'unico problema che avevo era che arrivassero delle persone mentre lui ha iniziato a parlare.
Che
a me piace invece perché sono venuta qui perché vi volevo vedere, perché ho trovato straordinariamente pertinenti i discorsi degli assenti. Quindi non è detto che ci si debba essere per sapere di cosa si sta parlando. Tante volte si è meno pertinenti essendoci stati, perché appunto poi ognuno comincia a capire. È un fenomeno interessante, ognuno di noi capisce e sente quello che ha
già
detto. Salvo rare, io non esaurirò assolutamente la ricchezza straordinaria, secondo me straordinaria, che gli interventi fossero, come dire, solidali con il mio o no, trovo straordinario che ci sia dell'intelligenza al mondo. se poi è femminile bene, se è maschile benissimo lo stesso, l'importante è che ci sia intelligenza e qui ce n'è da rendere. Non sono, so da dove voglio partire, è una cosa che ha detto Gina. Gina, tu hai ricordato una cosa che spesso io sento dire nelle riunioni, che si deve parlare di quello che si sta vivendo. Qui non ci sono donne in età riproduttiva, non è vero, ce ne sono alcune, ma io mi permetto di pensare che se si pensa a questo si sia molto malmessi, perché a me interessa invece il pensiero analogico, mi interessa il pensiero che connette. Per cui io ho avuto dei figli, lei non ha avuto dei figli, siamo tutte e due non in età riproduttiva, anche se non ce lo fanno credere fino in fondo, perché ormai si fanno figli anche a vantaggio. Non è questo che secondo me ci serve. Secondo me ci serve stabilire invece, diciamo che siamo così bravi a fare relazioni, stabiliamo relazioni profonde di pensiero con chi è in situazione diversa dalla nostra, se no siamo fottuti. Allora io a che titolo parlo così ostinatamente di palestinese, visto che sono qua, nostrana? Perché vedo lì una cosa che mi riguarda profondamente e posso assolutamente, ho tutta la libertà di parlare di donne in età riproduttiva, non perché ci sono passata, ma perché di quella condizione mi interessa moltissimo ragionare per come sono io adesso. Pensate che tristezza se, avendo io ormai quasi 63 anni, potessi parlare solo di terza età con le mie coetanee. Cioè sarebbe un mondo tremendissimo, un mondo brutto, un mondo proprio come lo vogliono far essere. Diviso, frammentato, un caos, l'inferno. Non si capisce più niente, ognuno parla con i suoi quattro uguali. Io certe volte non riesco a parlare neanche con me stessa, figura degli altri, quindi no, secondo me è da togliere dai piedi quella cosa lì. Poi una cosa che ha detto Antonella, che anche io toglierei dai piedi, io sono convinta che l'azione sia indispensabile, e anche se non ne fossi convinta, l'azione si fa. La storia non sta mai lì a aspettare che noi pensiamo, la storia continua. Il problema è questo, secondo me, che è indispensabile cercare di capire cosa sta succedendo, cercare di stabilire dei nessi tra le cose, dei collegamenti, cercare di interpretare, perché proprio perché le cose continuano a succedere, tante, caotiche, che ci vengono raccontate in modi strani, contraddittori, c'è molta oscurità in giro. E allora, secondo me, il lavoro di interpretazione, di pensiero, è un tentativo modesto, credimi, modesto e disordinato, come sono stata io all'inizio, di vedere un po' di luce e di vederla insieme ad altri, tutto qua. Per cui io sono decisissimamente favorevole all'azione, io non sto ferma mai, figurati. Però sento indispensabile farlo in prima persona, farlo collettivamente e ascoltare il pensiero degli altri che tentano l'interpretazione. Ne abbiamo bisogno come del pane, per cui non metterei in contraddizione queste due cose. Chi pensa e basta è un cretino e chi agisce e basta è un altro cretino. Quindi è meglio tenersi molto insieme, abbiamo bisogno dell'uno e dell'altra cosa. E comunque, che noi lo facciamo o non lo facciamo, l'agire e il pensare, c'è qualcuno che lo fa. Quindi sarà meglio. Queste due cose per me sono fondamentali e volevo dirle. Poi una serie di cose. Per esempio, noi continuiamo a pensare a questo femminile, che io definisco ipermaterno, che cura, e poi prima pensano, ma le donne, chi le cura? E le madri, chi le cura? Possibile che nessuno si può... No, neanche loro. Ma comunque c'è sempre un loop, c'è sempre un materno che non
certo,
è. E allora pensavo che anche lì, un'altra cosa che sembrava una contraddizione in termini, questo lavoro di cui ti... che stai facendo tu con le donne dirigenti o quadri intermedi di aziende, donne dirigenti alte, che sembra di capire stanno curando allo stesso tempo se stesse, il loro desiderio di successo, di riconoscimento, la loro passione di lavoro, la loro passione di essere se stesse nel mondo, di contarlo, di lasciare un segno, e nello stesso tempo l'azienda, perché è vero che c'è un capitale e l'azienda. E poi invece c'è quell'altra cura di cui molti hanno parlato, che è la cura del mondo, che è la cura di quello che ci è dato, insomma, l'acqua, la terra, l'aria. E sono due cure con degli obiettivi un po' diversi, non so. Allora, questo tipo di cura qui, questo dell'azienda, dentro l'azienda, è una cosa, vi volevo leggere molto rapidamente una cosa di Michael Todd, perché in effetti il sistema capitalistico, che ormai è l'unico che c'è rimasto, non ce ne sono degli altri, non c'è più nessun progetto utopico da nessuna parte dal punto di vista economico, il capitalismo è un po' come la pubblicità, è poroso, rendono di più le donne, dentro le donne, rendono di più gli uomini, dentro gli uomini, rendono di più i cani, dentro i cani, rendono di più le donne contente che fanno il part-time, via, rendono di più, quindi dipende, ed è sempre molto, è tutta una contrattazione. Poi c'è quell'altro, no, volevo leggere questa cosa di Todd perché ci sono molte piazze in movimento nel mondo, da alcuni mesi a questa parte, c'è molto movimento, c'è molta azione e c'è molto pensiero dentro l'azione nelle piazze. Per esempio questo Occupy Wall Street è un movimento fantastico che mette radicalmente in discussione esattamente il modello capitalistico, che è semplicemente stanno dicendo e dimostrando che è un modello che non funziona, ma non funziona proprio, non è che non funzioni solo per i poveri, si ingrippa, si è ingrippato, si è inchiodato. Poi ci sono state le piazze arabe. Le piazze arabe non hanno messo in discussione il modello capitalistico, anzi, come è stato ben spiegato, anzi, gli faceva un po' gola questo modello capitalistico, perché è un modello che comunque ti permette più libertà, più consumi, più tutto, più mercato, più uguaglianza sociale, meno repressione, oppressione dei diritti, più libertà delle donne. E Michael Todd e Youssef Kourbaghi, in un libro che vi consiglio, che si intitola L'incontro delle civiltà, dice che cosa ha prodotto, che cosa ha portato alla piazza, tanto per dirne una, diminuzione del tasso di fertilità, aumento dei livelli di alfabetizzazione di uomini e donne, erosione dell'endogamia. Questi tre fattori, che sono fattori molto sociologici, economici, erosione dell'endogamia. Cioè, nei paesi musulmani, uomini hanno dedicato 4 donne e si riescono a mantenerle. Allora, tutti questi fenomeni.
Cos'è l'erosione dell'endogamia? Scusami.
Nei paesi musulmani, che hanno dedicato 4 mogli, se sono in grado di mantenerle.
Le cose che hanno portato a una piazza,
allora tutto questo per dire che non so neanche più perché ve l'ho detto, però
sono le cose che hanno portato alla piazza,
diciamo che una popolazione, una cittadini e cittadine che acquistano sempre più il senso di sé come cittadini aventi dei diritti e non soltanto dei doveri, cresce questa coscienza di sé come cittadini portatori di diritti con tasso di alfabetizzazione evidentemente più alto.
Che c'è già stato.
Che c'era, sì, sì, dice sì. Che tutto questo ha portato ai movimenti a dire basta. Quindi, però la cosa interessante è che i movimenti delle piazze arabe, secondo alcuni studi, sono stati dei movimenti verso, in qualche modo più fiduciosi nella democrazia e nel capitalismo, certo. Mentre i movimenti nostri, i movimenti vecchi, che hanno capito che da lì o ci vediamo qualcosa di nuovo, ecco, mentre questi potevano ancora un po', come quando hanno buttato giù il muro di Berlino, insomma andavano di là a cercare, vabbè.
È un po' più complicato,
sì sì, però insomma per
dire, sono proprio
è sempre tutto più complicato,
sì.
Sempre, senz'altro.
Ecco, abbiamo dato libertà, non capitalismo. Hanno dato libertà, non capitalismo.
No, no,
va bene, quindi abbiamo capito.
Cosa? Lasciate finire, dopo.
Non sono mica risposte, sono tentativi di aprire nuove questioni. Certo. Non è un giudizio. Citavo uno studio che cerca di capire come mai proprio nella primavera del 2011 alcune piazze arabe si infiammino in un certo modo e analizzano, questo Michael Todd è uno studioso, secondo me interessantissimo, perché osserva dei fenomeni che di solito non osserva nessuno, che sono appunto queste cose qui, il tasso di quante culle sono più vuote e quante culle sono piene.
Ho detto mai. Anche Emanuele di... Toro, vabbè, francese, sì.
Perfetto, sì, non c'era anche bisogno di...
No, non ho letto queste cose.
Quindi comunque Emanuele avevo chiamato Miguel, la poligamia l'avevo fatta diventare in due.
Lui dice proprio in due anni, perché io ho letto
allora. E poi una cosa che ha detto Laura Mariani, che ha definito così bene la politica dell'immutabilità, che c'entra molto con tutto questo. Probabilmente se c'è una piccola forbice tra i ragionamenti che stiamo facendo adesso, è che cosa vogliamo, che cosa vuole ognuna di noi, cosa vuole una donna, ma anche potremmo dire che cosa vuole un uomo, quando fa atti politici. Cosa vuole? Vuole stare meglio? È legittimo, secondo me potrebbe già bastare se ci riesce. Però quello non porta molto lontano, perché potremmo anche cadere nella logica dei privilegi. Se fosse per me, se io avessi seguito la mia storia di classe, non avrei dovuto muovere un dito. Mi sarei dovuta tenere quello che avevo e difenderlo con le unghie e con i denti. Però erano privilegi.
Arendt dice una cosa, forse che serve come risposta.
No, lasciate finire, dopo.
Dice che ci si muove perché si vuole la propria parte di felicità.
Ben detto, ma se uno per esempio pensava di aver ragione, però insomma, per cui appunto, di nuovo, la piccola forbice che io vedo tra i piccoli aggiustamenti all'interno di un sistema che non è che non venga messo in discussione, perché tutte le donne di cui Luisa parli in realtà lo stanno un po' scardinando il sistema, ma non si capisce che riverbero, non lo so, non so se sia solo una questione di tempi lenti, tempi veloci, o se non sia una cosa più profonda, che così probabilmente il sistema si mette a punto, ma non si trasforma. E dall'altra parte naturalmente c'è il grande punto di domanda, ma si può trasformare qualcosa sul serio? Quindi non lo so, cioè secondo me bisogna lavorare, ognuno faccia bene quel che sta facendo, per cui io non sarebbe la mia storia di quella di un lavoro così, però capisco che ha una sua preziosissima utilità. E dall'altra parte continuo a pensare che abbia una preziosissima utilità provare a immaginare invece proprio uno sbaraccamento totale del sistema. Andiamo fino in fondo, non ci sono giustamente possibili. Io ho avuto un padre liberale che dava ai suoi dipendenti tutte quelle cose per cui le tue donne dirigenti si stanno facendo molto, molto peso. Ecco, non ci ha portati molto lontano il modello liberale di mio padre, della sua generazione, ed è un modello che non so se per fretta o per indisciplina io non ho voglia di seguire. Per cui faccio altro. Però, ripeto, non c'è un bene, un male, un meglio, un peggio, ognuno fa un pezzo, e secondo me è importantissimo avere delle occasioni in cui si verbalizzano le proprie ragioni, si mettono a confronto le proprie ragioni, perché, ripeto, quello che ho detto all'inizio di questo secondo round, l'importante è non lasciarci separare, spezzettare come invece tutto tende a fare. Tu riformista, io rivoluzionario, neanche per sogno, cerchiamo di capire come, cosa e con che risultati insieme, appunto. Io sono molto contenta che lei abbia avuto questa idea bizzarra di mettersi
insieme. Geniale. Adesso però voglio sentire Luisa, abbiamo ancora forze, anche però voglio sentire,
sentiamo Luisa. Io devo dire solo poche cose,
perché hanno ascoltato tutte noi.
Mi piace molto questa frase finale con cui chiudo, guarda, perché proprio
tra un po' comincia tutto il
mondo. Per certi versi
state fermi ancora per 5 minuti,
abbastanza abbattuta da molte cose, ma è colpa mia, perché io tendo sempre a semplificare le cose, a ridurre il mio discorso all'essenza, a non spiegare, a non dire conteste, a non raccontare troppo. Forse devo smettere di farlo e prendermi più spazio pubblico per non portarlo dire agli altri, perché poi si chiama gli equivoci. Allora, io mi ricordo solo tre punti che ai quali rispondo, perché mi fa male che vengano fraintesi e non li accetto. Allora, una è la cosa, non li accetto nel senso, voglio spiegarvi, una è la cosa che hai detto tu, Lea, dove addirittura mi sono sentita lei che fa la rappresentante del movimento che pensa e io di quelle che fanno il fare. Tra l'altro citandomi, mettendomi vicino delle associazioni, che sono proprio quello che io non farei mai, perché per me non c'è l'obiettivo. C'è un progetto e sul progetto tu ti muovi. Allora, io mi rifiuto che queste cose che io vi ho raccontato vengano messe nella categoria del fare contro la categoria del togliere, perché queste donne, ma credete che sbuchino dal nulla? Credete che si siano inventate e vanno avanti da sole, appunto, come il campione di Fioretto? Queste donne hanno sviluppato questa capacità di agire, non di fare, e l'agire non c'è senza pensiero, e non c'è senza pensiero collettivo in queste posizioni. Perché se no lì sei stritolata. Ma voi pensate che portare avanti questa cosa in un'azienda si possa fare senza correre rischi forti, senza avere delle penalizzazioni, senza avere una convinzione profonda e radicata? Ma col cavolo che si può fare una cosa del genere. E queste infatti non a caso, e queste sono le cose che non racconto eccetera, ma si muovono in un rapporto con altre donne, un rapporto a volte anche solo simbolico. C'era Marisa Belisario che proprio aveva dei rapporti quasi solo simbolici con le sue operaie, ma diceva che era quello che le dava forza, tanto per citare l'esempio più estremo possibile, lo si legge sulla fotografia. Ma queste donne si muovono proprio con una consapevolezza che viene, credi che non discutano, che noi non abbiamo passato tanto tempo a discutere di questa cosa, questa è, viene fuori da una consapevolezza e da una visione, perché quello che io sto dicendo non ha niente a che fare con l'individuazione delle caratteristiche femminili in base all'elenco, perché ci sono in giro anche queste cose. La McKinsey che ti dice l'elenco delle doti femminili che sono la capacità di relazione e tutte queste menate, e l'elenco delle capacità maschili, no? Non è questo. Le donne, queste donne qua che fanno queste cose, non sono il calcio sui maccheroni e i maccheroni continuano a essere quelli, no? Ecco. Queste portano una visione diversa di cosa può essere un'azienda, di come ci si rapporta con le persone che lavorano, ci si rapporta con rispetto. Non so chi l'ha detto, lì ha parlato appunto di rispetto. Ecco, con rispetto per le persone, perché questa è la chiave. Non è, ecco. E allora questa cosa qui non è un fare senza pensare, questo è un agire ed è un agire consapevole e costruito in una relazione con donne, che non saranno pensieri, relazioni, come piace a noi, come piace a ognuna di noi in modo diverso, come piace quella della libreria o piace a un'università, ma sono consapevolezza che si costruisce forza nelle relazioni tra donne, che porti avanti questo punto di vista delle donne, ecco, che non è l'elenco di capacità, proprio non c'entra niente, cioè non c'entra niente, certo che c'entra, quindi quando io ho parlato di un atteggiamento di cura, ma l'atteggiamento di cura vuol proprio dire avere a cuore. Curiosus in latino vuol dire uno che si interessa anche di cose che non lo riguardano personalmente in senso positivo. Ecco, io lo vedo così ed è in questo senso che dobbiamo vederlo. Allora, un'altra cosa che mi ha fatto, questa mi ha fatto proprio male, una cosa che hai detto tu, no? Ma che ha detto anche un'altra ragazza che c'era lì, che è andata via, e c'era quel posto lì, non era appunto, c'era un'altra persona. Cioè, ma queste donne, tu hai detto, dubitando, no? Queste che fanno queste cose, ma che storia hanno? Prima erano stronze e adesso fanno così perché così fanno più carriera, perché l'azienda ha bisogno. Cioè, intanto voi non avete idea di cosa vuol dire il potere maschile. Il potere maschile, altro che porosità del capitalismo, il potere maschile è talmente centrato su salvare il proprio potere che anche di fronte a dei vantaggi per il capitalismo non sono porosi per niente, perché prima cosa dovrebbero mettere in discussione il loro essere maschi, credimi, questa te lo dico proprio io che l'ho vissuta per tutta la mia vita sulla mia pelle, cioè gli importa prima quello, poi forse viene l'interesse dell'azienda per cui sarebbero, mi capisci? Quindi c'è una differenza tra il sistema e chi lo gestisce, che sono uomini, ecco, tanto per cominciare. E la cosa che tu hai detto non è solo questa, queste qui appunto forse sono io che l'ho messo limitato, per cui qualcuno può dire quelle lì sono tre esempietti che poi possono essere riassorbiti, rimangiati. No, questa è una presenza e un dato di fatto molto consistente oggi, molto consistente voglio dire rispetto al fatto che comunque le donne in quei posti sono diversi, ma è una presenza importante che mette in discussione la concezione di potere con cui oggi le aziende si agiscono, un potere, ruoli di comando, ruoli di dominio e di controllo contro ruoli di governo, che è tutta un'altra cosa. Poi c'è una differenza di fondo, perché io sono convinta, non è un'ottica riformista, ma io non sono convinta che dobbiamo aspettare il rifacimento delle fondamenta del sistema. Io sono molto convinta che è importante agire qui e ora e che è anche così che poi arrivi a rifondare una concezione diversa, a rifondare una concezione di vita diversa. Ma quando le donne portano questa concezione dell'azienda, che l'azienda è una costruzione sociale in cui ci sono gli interessi di tutti da rispettare, a me sembra una cosa enorme, perché va contro la concezione dominante. E una cosa che mi dispiace anche è questa, di non vedere l'importanza di questa cosa, perché allora tu mi dici occuparsi del mondo è diverso da occuparsi dell'azienda. L'azienda è una parte del mondo, perché se no allora, perché ci va bene che quando un'azienda vuol chiudere, quando un'azienda è in crisi la fa pagare gli operai, ci va bene che ci sia un sindacato, che si faccia la lotta per tenerla aperta, per avere diritti, e non ci va bene se c'è una donna che dall'interno comincia a prevenire queste cose e si preoccupa di fare in modo che le cose siano giuste, più giuste e più umane? Lo trovo ingiusto, no, ma adesso poi io parlo con te perché hai parlato tu. Io lo trovo ingiusto perché queste donne veramente curano l'interesse di tutti, di chi ci lavora. Perché va bene se lo fa il sindacato nella condizione estrema quando l'azienda già magari sta vincendo, e non va bene se una prova a fare una direzione diversa, a portare una direzione diversa all'azienda? Sai quante donne ho conosciuto io che a fronte dei licenziamenti ci perdono le nottate per trovare una strategia diversa che permetta una ridistribuzione del processo lavorativo per salvare le aziende? Io ti cito le parole che mi sono rimaste qua di Alessandra Zini, che era una responsabile della sede dell'IKEA di Roma e che, per dirvi che tipo di donna, ha vinto un concorso interno per un progetto pilota a Portland, me la sono persa. Questa donna mi ha detto, io quando ho avuto la sede di Roma e sono arrivata lì e guardavo, dicevo, lì ci sono 500 persone, se io sbaglio qualcosa ne va della vita di 500 famiglie, io devo stare attenta a non sbagliare niente nel gestire questa azienda. Allora, questa è responsabilità, e per me è responsabilità sociale, no? Poi verrà il giorno che avremo delle aziende diverse, non lo so, ma intanto cominciamo a cambiare laddove possiamo. E però c'è un'ultima cosa, mi ha fatto male, ma non perché l'hai detta tu, ma perché purtroppo è reale. Quando tu dici, parlo con le ragazze, sono tutte stronze. Allora, l'ho detto prima, la maggioranza sono stronze, sapete perché? Perché il sistema di selezione oggi, ovviamente, in azienda, si basa su certi parametri, e a chi permettono l'accesso al potere? Alle stronze, questo è ovvio. Ma allora, a maggior ragione, perché dobbiamo dubitare di quelle che fanno qualcosa di diverso? Perché non abbiamo fiducia nelle altre donne? Perché non gli abbiamo un'apertura di credito? Quella ragazza che è andata via dicendo aspettiamo a vedere cosa fa la manager a capo della TM. Sì, aspettiamo a vedere, e la giudichiamo dopo, non la giudichiamo prima. Perché dobbiamo sempre sbranarci così tra noi per prime, senza a volte rendercene conto? Per questo mi è piaciuta la tua conclusione. Ma certo che siamo diversi, ognuno di noi ha avuto una vita diversa, un'ideologia diversa, ma ci parliamo. Quando la lei è venuta a presentare il mio libro, dicendomi lodi sperticate, per me, l'ho sempre detto, la Lea per me era un mito, io ero una bambina che la guardava la Leonessa. Come ruolo psicologico, io mi sentivo una bambina che imparava dalla Leonessa cos'era. Te l'ho sempre detto, che ti ricordo su quel granato prato, che, sì, ma eri una Leonessa, però eri una Leonessa. Ecco, quando è venuta a presentare il mio libro, lei mi ha fatto delle lodi sperticate, io non sapevo più neanche dov'ero. Poi mi ha massacrata con la storia della femminilizzazione del lavoro, ed è stato utilissimo, perché io da quel momento sulla femminilizzazione non sono passata alle sue idee, ma ho ripensato molto alle mie e avevo detto anche delle cazzate. Quindi questa cosa a me mi aiuta tanto. Però quello che non ci aiuta è questa prevenzione a priori contro tutto quello che di buono viene fuori. Io sto facendo questo lavoro contro ogni mio atteggiamento personale, che è proprio di pessimismo. Io sono uscita dall'azienda sputando veleno, da quello, ma proprio per quello, tutto quello che si può raccogliere di buono, per me è importante raccoglierlo. Io sono stufa di scrivere libri di problemi, io voglio scrivere libri non di soluzioni, ma di prospettive, di possibilità, di aperture, capisci? Ecco. Sto dicendo non perché l'hai detto tu, come sì, l'hai detto tu, ma no, perché purtroppo è una cosa che è molto diffusa, capisci?
Sì, ma non è una prevenzione a priori.
Guarda, molto spesso non sono una prevenzione a priori, ma chiediti perché poi le donne ti dicono è più facile con gli uomini. Sai perché? Perché si mettono nel ruolo femminile più facile con gli uomini, perché o fanno l'istituto, o cercano il padre, hai capito? Ma inconsapevolmente, io non dico neanche che sono stronze quelle lì, ma è così. E c'è veramente una e c'è anche l'invidia. diciamo che sì, gioca anche l'invidia, perché dobbiamo dircele tutte appunto sul fatto che dicevamo prima di non coprirci. Allora, sono tanti ragionamenti da fare, sì, però mi preme che non ci distruggiamo l'una con le altre in quello che di buono ognuna di noi tira fuori. Adesso l'ho detto, non mi incazzerò, mi sono anche incazzata. No, però non è sì, sono incazzata contro qualcuno, non so se mi spiego, ma contro un'idea di distruttività.
Bene, chiudiamo qua. Passione.